Franco Russo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Dunque, noi ci eravamo sentiti qui da Radio Città Aperta prima delle due giornate di ottobre. Che hanno avuto un grande successo. Ora, come dopo quelle due giornate, come riparte il Comitato per il No?
Beh, il Comitato per il No ha partecipato alle giornate del 21 e il 22, cioè ha sostenuto lo sciopero, e poi il Comitato per il No ha partecipato alla bellissima assemblea del pomeriggio in Piazza San Giovanni, in cui si sono succeduti al microfono esponenti di sindacati, di associazione, movimenti per la scuola, Fassina ed altri. Poi il giorno dopo il Comitato per il No ha partecipato all'altrettanto bella manifestazione che è di decine di migliaia di persone, e la caratteristica di quelle due giornate sono state le accentuazioni che tutte le forze che hanno partecipato a motivare il loro no con delle ragioni sociali. Ora, sembrano delle banalità queste, ma invece sono particolarmente importanti, perché i motivi per cui settori popolari, precari, i lavoratori, anche migranti, ricordiamoci, anche se non possono votare, però hanno dato un loro contributo alla lotta del 22 dopo i tragici fatti di Piacenza. E il no di questi settori sociali significa che c'è un rifiuto delle politiche del governo Renzi, che ha fatto della riforma costituzionale un punto di forza della sua strategia politica, nel senso che la semplificazione delle procedure legislative e l'accentramento del potere nelle mani del governo comporteranno, a mio avviso, se questa riforma avrà successo con il sì, e speriamo ovviamente che vinca invece il no, ma comunque l'accentramento dei poteri nelle mani del governo significheranno l'accentuazione di politiche liberiste nel campo del mercato del lavoro, o come dimostra la stessa legge di bilancio, come oggi si chiama, in cui abbiamo visto nuovamente incentivi per i salari di produttività e quindi per la contrattazione del secondo livello, incentivi per le imprese, accordi strategici per quanto riguarda il fisco con le imprese straniere che volessero venire in Italia. Insomma, continueremo nella distruzione dello Stato sociale. Esemplificazione in questa direzione è la cosiddetta APE, cioè uno che va in pensione si deve addirittura pagare gli anticipi della pensione, e in più assicurare la banca che, se mai dovesse morire prima della fine del rimborso delle rate, la banca non ci rimetterà niente. Questo è appunto il governo Renzi, queste sono le sue politiche, e questo sono i motivi per cui il 22 si è manifestato, e il 21 l'USB, l'Unicobas e altri sindacati hanno addirittura scioperato, fatto importantissimo e storico a mio avviso, contro la riforma costituzionale.
Per quello che riguarda, tu parlavi naturalmente di Renzi, ora insomma si alterna un po', giorni alterni dicono che il referendum, il risultato del referendum non avrà nessuna influenza sul governo perché non c'entra niente, oppure esattamente il contrario, no? Tu sottolineavi, del resto insomma Renzi fin dal momento in cui l'ha lanciato ha detto che era una cosa sua e a lui legata, perché ha parlato di dimissioni eccetera eccetera, però c'è un po' uno spostamento da una parte e dall'altra, probabilmente anche insomma rispetto a quello che gli dicono i sondaggi, anche se, come abbiamo visto negli Stati Uniti, insomma dei sondaggi è bene non fidarsi troppo. La sensazione, muovendosi normalmente fra la gente, secondo te qual è per quello che riguarda il risultato?
Io penso, dico, per le assemblee a cui partecipo, ma in questo caso per quel che valgono i sondaggi, c'è un orientamento generale per cui se Renzi perde il referendum non può che dimettersi. D'altra parte ricordiamoci che in questa legge di deforma costituzionale è stata voluta ed è nata su impulso del governo, cioè il disegno di legge su cui le Camera e Senato hanno votato è stato scritto dal governo, quindi non è che è un'iniziativa parlamentare da cui il governo può dire ma io in fondo sì l'ho appoggiata però non è la mia iniziativa, no, qui la firma di ministri e fior di ministri sta sul disegno di legge, quindi una legge che è respinta dal livello popolare, dal voto referendario, mi pare che non possa che comportare le dimissioni del governo. Certo, dimesso il governo non è che risolviamo tutti i problemi, su questo vorrei anche essere chiaro, non è che la vittoria del no significa l'ingresso nel paradiso terrestre, purtroppo non è così, significa semplicemente togliere dalle mani del governo uno strumento di rafforzamento dell'esecutivo e soprattutto abbattere un governo che si è dimostrato portare avanti le politiche liberiste con la stessa accentuazione e con una forza maggiore, vorrei dire, di quella che ha fatto Berlusconi nel passato.
Un'ultima domanda, secondo te qual è il punto chiave, ce ne sono molti lo sappiamo, ma sì, quale suggeriresti come riflessione per chi deve andare a votare e perché votare no?
Io ne suggerirei possibilmente due, ma comunque per rispondere alla tua domanda c'è un comma dell'articolo 72 che dice che il governo può imporre il voto a data certa per i suoi disegni di legge. Questo che cosa significa? Che il governo può dichiarare per scelta politica, quindi insindacabile da parte della sua stessa maggioranza parlamentare e quindi a maggior ragione dell'opposizione, può imporre, ripeto, il voto su un suo disegno di legge entro 70 giorni. Questo non significa solo accelerare i processi decisionali, che questo sarebbe, come dire, anche augurabile, per carità di Dio, nessuno vuole allungare il brodo per la votazione di una legge, ma la cosa grave è che il governo, cioè l'esecutivo, mette le mani sull'agenda del Parlamento. Così da mettere le mani sull'agenda del Parlamento, il Parlamento è autonomo perché può decidere l'ordine dei suoi lavori, ed è la garanzia prima dell'autonomia di un organo non solo parlamentare ma di qualsiasi struttura organizzata. Se il governo mette le mani sull'ordine del giorno del Parlamento, significa che il governo non solo stravolge l'ordine dei lavori, perché impone a quel punto di mettere da parte tutte le questioni che il Parlamento sta affrontando, ma impone il suo ordine del giorno e impone quindi la sua agenda. Dicono sempre che il governo con questa legge non avrebbe più poteri, basta questo codicillo, ripeto, se non ricordo male, adesso non ce l'ho qui davanti, il comma 4 dell'articolo 72, per dimostrare che invece il governo ne esce iper rafforzato da questa riforma. Poi ci sono molti altri punti, ma insomma, siccome tu grazie hai chiesto un punto, io ho voluto indicarne uno solo.
Sì, però insomma a questo punto siamo incuriositi anche sul secondo. Sì.
Beh, il secondo secondo me è proprio sulle procedure legislative, perché l'altra bufala, diciamola romana, che Renzi e la Boschi mettono in giro è che si supera il bicameralismo paritario. È un falso, perché chi ha voglia di scorrere l'articolo 70 così come è stato deformato, vedrà che i procedimenti legislativi sono moltiplicati, nel senso che ci saranno delle leggi bicamerali e ci saranno delle leggi invece bicamerali partecipate, cioè laddove il Senato può richiamare le leggi e emendarle, poi ci saranno le procedure speciali che sono quelle che prevede l'articolo 117 per la clausola di supremazia, e poi c'è un ulteriore procedimento che è quello di bilancio, che si chiama procedimento rinforzato. Quindi basta già questo elenco che io ho fatto per dire che non è vero che ci sarà il superamento del bicameralismo, ci saranno per molte leggi, non voglio dire il contrario, molte leggi, solo il voto finale, ma tutta la procedura implicherà che il Senato partecipa, oltre al fatto che ci sono poi un lungo elenco nel comma 1 dell'articolo 70 di leggi puramente bicamerali. Quindi questa favola che loro vanno raccontando, che si supererà il bicameralismo, in verità è una grande appunto bufala, nel senso che noi avremo un bicameralismo uguale, anzi secondo me moltiplicato nelle procedure, perché appunto, ripeto, bisognerà decidere quale legge va con la procedura paritaria, quale legge va con la procedura invece solo di emendativa, quale legge va con quella, insomma, un gran pasticcio. Come dice il mio amico Azzariti, costituzionalista alla Sapienza, dice, hanno fatto un bicameralismo confuso al posto di quello paritario.
Molte grazie Franco Russo.
Grazie mille a voi, grazie, arrivederci.
E dunque era Franco Russo del Comitato per il No al referendum.